Grazie. È quelle che faccio anch'io. Quando c'è uno studio, un messaggio che mi interessa in modo particolare, io non riesco a prendere appunti, mi piace ascoltare. Però poi a casa mi metto e prendo appunti. E così rimane, ma l'ascolto, fermo, riprendo, in modo tale che rimanga di più impresso. Stiamo parlando della sfera ecclesiale, cioè della Chiesa, riguardo alle buone opere. E come ho preannunciato la settimana scorsa, l'ultimo punto che tratteremo è l'ospitalità. Un argomento sicuramente molto molto importante. Ma prima di iniziare questa riflessione, voglio ringraziare i fedelanziani che mi hanno incoraggiato ad andare avanti, perché in qualche maniera volevo fermarmi e invece mi hanno incoraggiato ad andare avanti. Quindi ringrazio il Signore che mi danno questa possibilità di poter trattare anche questa parte dello studio che credo sia di grande importanza. Vogliamo prima di tutto vedere alcune premesse introduttive. Quando studio la parola di Dio cerco sempre di essere più preciso possibile per non lasciare come dire, delle verità che sono incomplete, delle verità che sono dette, non sono dette, eccetera, no? Dobbiamo essere più precisi, più completi possibile. Sempre delle volte sento. Mi viene in questo momento, chi fa del bene non deve aspettarsi la riconoscenza. Amen, è così. Però non si dice dall'altra parte c'è l'obbligo di essere riconoscente. Capite? E quindi la verità rimane incompleta. Allora, ah, ecco, io posso ricevere, posso ricevere tutto, tutto e non devo dare niente a nessuno. No, c'è l'obbligo biblico di essere grati. Prima di tutto al Signore. Questo è un esempio per dire che dobbiamo imparare a, come dire, a esporre la verità più precisamente, più completamente possibile. Allora, il primo punto che riguarda le premesse introduttive, il movente, cioè le ragioni per cui ospitiamo oppure non ospitiamo. Perché lo facciamo? Perché non lo facciamo? Allora, vi invito a venire nel libro di Levitico, il capitolo 25. Perché siamo chiamati ad ospitare? Questo è il primo punto introduttivo alla nostra riflessione. Cos'è che mi deve spingere in primo luogo ad ospitare? Versetto 23, capitolo 25 del libro del Levitico, versetto 23. Alcuni passi ve li citerò, li menzionerò e basta perché non possiamo prendere troppo tempo. Dice così, versetto 23, le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Sapete perché noi siamo sulla terra? Come siamo sulla terra? Dio ci ha ospitato. Perché la terra non è nostra. Dio ha creato ogni cosa. Dio ha creato tutto l'habitat necessario per mettere l'uomo. Allora, io sono qui perché Dio mi sta ospitando. E questa già dovrebbe essere la prima ragione per cui l'ospitalità dovrebbe essere un fatto naturale, no? Normale. Dio mi sta ospitando. Sempre lo stiamo ripetendo. Tutte le verità di cui stiamo parlando, a monte c'è sempre Dio come esempio. Quando Dio chiede, abbiamo ricordato, fare e dire. Quando Dio ci chiede qualcosa, lui l'ha già fatto prima. Lui già lo sta facendo. Dio ci sta ancora ospitando, ci potrebbe eliminare. Noi diciamo la nostra casa, i nostri soldi, il nostro studio, il nostro qua, il nostro là. Il Signore dice, perché tu ti porterai qualcosa quando morirai? C'è qualche terreno che hai comprato e che ti porterai via? Volete vedere perché non ci appartiene niente? Andate in 1 Timoteo capitolo 6, leggete il versetto 6 e troverete che quando siamo venuti la terra era già qua. Tutto ciò che produce questa terra, il bene di cui noi ci appropriamo, c'era già, non l'abbiamo portato noi. Ricordiamoci, fratelli, noi siamo ospiti su questa terra. Adesso ve lo cito a memoria, vi do la citazione. Sempre in Levitico capitolo 11, versetto 34, leggiamo che il Signore dice, non lo leggiamo, ve lo cito soltanto, poi come ha detto Gino, chi ha in cuore di andare piano piano poi nel sito lo può fare con calma. In Levitico 11, 34 è scritto che il Signore dice al suo popolo, non dimenticate che voi eravate stranieri. E in Esodo 23,9 è scritto: tu lo conosci, lo stato dello straniero, perché tu sei stato straniero. Quando una persona ha bisogno, quando una persona si sente sola, avete mai pensato allo stato d'animo di questa persona? E il Signore dice al suo popolo: te lo ricordi tu quando stavi in Egitto, straniero? Questo ti deve spingere a ospitare. E poi una cosa ancora importante, questo lo possiamo leggere, in Efesini capitolo 2, andiamo nel Nuovo Testamento, stiamo parlando sempre del movente, cioè ciò che ci deve spingere a ospitare. Non dobbiamo ospitare perché siamo delle brave persone, perché siamo diventate delle brave persone. Noi siamo dei cristiani, siamo dei credenti. Il Signore ci ha ospitati, il Signore ci sta ancora accogliendo, Lui ci ha accolti. E non eravamo degni di essere accolti. Questo deve essere il movente principale che ci deve spingere a questo servizio sacro e importante. In Efesini capitolo 2, versetto 19, lo conosciamo, è scritto: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Perché dobbiamo ospitare? Perché tu sei mio fratello, tu sei mia sorella. Il tuo problema è il mio problema. Il tuo bene è il mio bene. Perché altrimenti diciamo che siamo fratelli, ma lo siamo sulla carta. Diciamo che dobbiamo fare, ma tutto rimane dietro il pulpito. No, la spiritualità non deve essere dietro il pulpito. La spiritualità deve essere qualcosa di pratico, qualcosa che ci deve costare qualcosa. Capite? Tu sei mio fratello, tu sei caduto in disgrazia, tu hai dei problemi. Questa è la mia disgrazia, questo è il mio problema. Tu stai gioendo, questa è la mia gioia. Altrimenti che famiglia siamo? È vero? Quindi questo è il movente. Poi il secondo punto introduttivo, la seconda premessa introduttiva, ogni verità deve avere almeno tre principi che fanno da base. E me lo do soltanto in maniera veloce. Il primo è questo. Qualsiasi cosa noi facciamo, lo dobbiamo fare nel nome del Signore. Chi è che sa dove è scritto? Colossesi, capitolo 3, versetto 17. Qualsiasi cosa che facciate, in parole o in opera, fate tutto nel nome del Signore. Sta dicendo di glorificare il nome del Signore. Allora, quello che sto facendo, lo posso fare nel nome del Signore? È la gloria di Dio che si sta vedendo? Secondo punto di questi tre fattori importanti, dobbiamo farlo secondo la parola. Attenzione, fratella, qui, eh? Perché noi possiamo pensare di fare delle cose buone, ma non sono secondo la parola. È scritto che le cose eccelse per gli uomini, a volte agli occhi di Dio, sono abominevoli. Le cose eccelse, non le cose cattive. Ma dobbiamo farlo secondo la parola. Vi ricordate quando quando Pietro e gli altri andarono a pescare, nel capitolo 5, versetti 4 e 6 del Vangelo di Luca, e non pescarono niente, e Gesù disse: buttate le reti dalla parte destra. Beh, Gesù stava parlando con dei pescatori esperti, Non stavo parlando con me che non sono capace neanche di tirare la canna come si tiene la canna in mano. Però cosa ha detto Pietro? Ma la tua parola, noi faremo così. Io non lo capisco. Certe cose non riesco a capirle. Ma se lo dici tu, vuol dire che questa è la cosa migliore. Quindi dobbiamo farlo secondo la parola di Dio. Quindi dobbiamo chiederci, ma quello che io sto facendo, questo servizio riguardo all'ospitalità, ma è proprio secondo la parola di Dio? O ci sono altri fattori? E in terzo luogo dobbiamo partecipare i beni che Dio ci ha dato a chi ha bisogno. Il Signore non ci ha dato una casa, non ci ha dato dei beni, non ci ha dato una macchina, non ci ha dato una famiglia, perché tutto deve rimanere a livello personale. Perché questo è egoismo. Quando i credenti non ospitano, sono egoisti. È tutto loro. Pensano che è tutto loro. Il Signore ce li ha dati perché? Perché dobbiamo partecipare a chi ha bisogno. In Efesini 4 cosa è scritto? Chi rubava non rubi più. E poi? Ma si affatica a lavorare onestamente per fare del parte agli altri dei tuoi beni. Se potessimo togliere sta colla dalle mani, forse i soldi scivolerebbero un po' di più, perché c'è sta colla tremenda che non si riesce a staccare niente. Attenzione, fratelli. Vi ricordate quante volte vi ho detto quel fratello messicano Alberto Sanchez che mi incontrò a Sassari e ero convertito da poco? Vuoi servire il Signore? Mi ha detto. Attenzione che ti sposi, prima di tutto. E poi subito dopo mi ha detto: fai della tua casa una succursale della chiesa locale. Non ho mai più dimenticato, non so se l'ho fatto, però una succursale della chiesa locale. È vero? Una terza premessa introduttiva, dobbiamo dire quello che non è ospitalità. Se io invito a casa solo i miei figli, mia nuora, mio genero, eccetera, quello non è ospitalità secondo il Signore, o secondo la parola di Dio. Oggi, grazie al Signore, avremo a casa mio figlio. Però non posso dire: guardate mia moglie come è ospitale, oggi a casa abbiamo mio figlio. E voi mi direste: scusa, non ho capito, ma che stai facendo di speciale? Lo fanno pure i pagani, o no? Il Signore che abita sopra di noi doni, quasi tutte le domeniche ha i figli a casa. Ma allora non è un credente. Cioè, cosa hai fatto di speciale? Allora ecco come è scritto in Matteo capitolo 5, versetti 45-48. Che dice Gesù? Se tu fai del bene a chi è parente, chi è figlio, chi eccetera, oppure chi ti invita, tu inviti, oppure eccetera, beh, dice: guarda, che lo fanno anche i pagani, non stai facendo niente di speciale. È vero o no? È bello, sicuramente è bello. Io sono mo molto contento, soprattutto di avere Giulia oggi a casa. È vero, Giulia? Perché quando mangi Giulia ti apre il cuore. Però sto facendo qualcosa di speciale? No, è mio figlio, anzi, può venire tutti i giorni, io posso dare la chiave anche se non ci sono. Questa non è ospitalità secondo la parola di Dio. Lo vedremo nella prossima volta quando è veramente ospitalità. Capite, fratelli? Vedete, ve lo anticipo. Una volta l'ospitalità veniva data ai servitori di Dio che giravano per la predicazione del Vangelo, perché tutti i posti dove loro potevano andare a dormire erano posti malfamati, erano osterie malfamate. E quindi ospitavano a casa i fratelli che avevano bisogno. E mi piace, c'è un versetto che leggerò più avanti, forse non oggi. Nella lettera Romani, capitolo 16, quando l'apostolo Paolo fa tutto l'elenco delle persone che l'hanno aiutato, eccetera, e parla di una famiglia che si chiama Rufo, dice: salutami tua mamma. E poi dice: che anche mia madre, che bello! che è anche la mia. Cioè la mamma di questo la chiamava la mia mamma. Fratelli, che si priva dell'ospitalità si sta penalizzando più di quanto voi possiate pensare. Chi si priva dell'ospitalità, all'interno di quella casa c'è una donna che non ha capito niente del Vangelo e sta mettendo in cattiva luce anche il marito. Quante cose si imparano quando i fratelli abbiamo a casa, è vero o no? Si parla del Signore, si parlano di quei passi di cui non sappiamo il significato, non conosciamo bene, fratello mi dai una spiegazione, che bello, quante cose si imparano, che privilegio possiamo avere, è vero? Ma se lo faccio per il mio figlio, ma può venire tutti i giorni? Questa non è ospitalità, secondo la scrittura, eh? Grazie al Signore che si fa, ma non è ospitalità secondo la scrittura. Non è neanche avere in casa degli amici o stare con chi andiamo sempre d'accordo, con chi sicuramente poi mi inviterà, mi ospiterà. No! No, fratelli, non funziona così. Non è questa l'ospitalità secondo la scrittura. Un quarto punto introduttivo è questo. Dobbiamo fare una distinzione fra l'ospitalità di tutti i credenti è l'ospitalità dei conduttori che ce l'hanno come qualifica e come ministero. Perché? Perché in 1 Timoteo 3:2 è scritto che una delle qualifiche che i conduttori devono avere è l'ospitalità. L'ospitalità. Quindi c'è una differenza fra tutti i credenti che devono ospitare, è vero? Vedremo la prossima volta, tutti i credenti devono ospitare, ma per il conduttore deve essere un ministero e deve essere fatto in maniera mirata, in maniera mirata. Devono avere degli scopi precisi per fare questo santo servizio e questo è molto importante, sapete? Questo è veramente molto, molto importante. Quindi c'è una differenza fra tutti i credenti e la differenza fra i conduttori che ce l'hanno come ministero, ce l'hanno proprio come qualifica, ce l'hanno proprio come qualcosa che Dio gli ha affidato, che devono esercitare, soprattutto per i bisognosi della Chiesa. Vedremo prossima volta alcuni bisogni che ci possono essere all'interno di una chiesa dove gli anziani devono sopperire a questo tipo di bisogno e il modo in cui dovrebbero farlo. Allora, l'ospitalità di tutti i credenti. Perché è così importante? Allora, facciamo chiarezza, fratelli. Tutti i credenti, attenzione, tutti i credenti sono chiamati ad ospitare. Non dobbiamo essere per forza anziani o diaconi per fare questo servizio. Quello è un ministero diverso, ma tutti i credenti sono chiamati a farlo. Abbiamo detto prima, per fare questo però ci vuole soprattutto la moglie. Perché non abbiamo soldi, perché abbiamo la casa piccolina, perché sporchiamo la casa, perché è impegnativo. E diamo tante di quelle ragioni, perché sono impegnata, perché sono stanca, o perché non sto bene, o tante altre ragioni. Può capitare, è vero. Però è un servizio a cui Dio chiama a fare tutti i credenti, tutte le famiglie. Allora, perché è così importante? Venite nella prima lettera di Pietro, capitolo 4, prima lettera di Pietro, capitolo 4, il verso 9. Guardate cosa dice Pietro. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Questa piccola parolina siate è posta qui in termini imperativi. Non è un'esortazione, non è un consiglio. Ci sta dicendo che uno degli obblighi che deve assolutamente ottemperare una famiglia credente è l'ospitalità. È un imperativo. E poi guardate un po' più indietro, Ebrei capitolo 13, ritorneremo su questi passi, Dio volendo, martedì, ma guardate capitolo 13, versetto 2, perché vogliamo vedere anche il contesto in cui sono inseriti questi passi. Guardate cosa dice capitolo 13 di Ebrei, versetto 2. Non dimenticate l'ospitalità. Perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Di chi sta parlando qui, senza che c'è scritto? Di chi sta parlando qui? Sta parlando di Abramo. Abramo, nel capitolo 18 del libro della Genesi, è vero, Abramo vide arrivare tre persone, ma non sapeva che erano angeli. E addirittura non sapeva che il terzo era il Signore Gesù, una cristofania. E cosa ha fatto? Subito si è data da fare. Non ha detto, guarda, ma sono stanco, ma... Guarda, c'è un'osteria un po' più avanti, se tu vai a mangiare lì, ma lì fanno, te lo pago io. Pensate che nel Milanese c'era un'assemblea che quando i fratelli andavano a predicare, li portavano in albergo, pagavano loro. Subito si è dato da fare Abramo. Ma sai una cosa, fratello? Forse tu non lo sai, ma io te lo voglio dire. I credenti sono molto di più degli angeli. I credenti sono la sposa di Cristo. I credenti sono il corpo di Cristo, sono la famiglia del Signore. È scritto in Ebrei 1,14 che gli angeli Dio li manda per servire noi che dobbiamo ereditare la vita eterna. Noi siamo molto più degli angeli. E quando noi abbiamo in casa un fratello, una famiglia, una sorella, noi abbiamo una parte della sposa di Cristo a casa nostra. È impegnativo, non posso dire che non è impegnativo. Non sto qui a dire, fratelli, ma è tutto semplice, vedrete che no, è impegnativo. E vi dico anche che ci vogliono i soldi per fare questo. Ma abbiamo a casa la sposa del Signore Gesù, una parte. Non è bellissimo questo, fratelli? Non è un privilegio grande? Perché l'Apostolo Paolo adorava il Signore? A un certo punto in 1 Timoteo capitolo 2, cosa dice? In capitolo 1, dal versetto 12, Timoteo adorava il Signore perché cosa? Perché gli aveva dato la grazia di servirlo. Io non sento mai dire, Signore, ti adoro perché tu mi stai facendo servire. Ti adoro perché tu mi hai dato, perché tu hai fatto, perché tu sei, perché tu mi dai, perché tu mi dai ancora. Paolo dice, io ti adoro perché mi dà la grazia di servirti. Ti adoro perché mi hai dato una casa dove posso avere a casa i miei fratelli. Che differenza, eh? È vero. Blaise Pascal diceva che non dovremmo mai dire la mia predicazione, il mio libro, la mia casa, i miei soldi. È vero, perché tutto quello che abbiamo non ci appartiene, appartiene solo al Signore. Allora guardate com'è importante. Perché è importante? Perché è un atto di ubbidienza. E se io non ospito, beh, fate voi i conti, tirate le somme, potete rispondere da solo. Se è un atto di ubbidienza, se non ospito, vabbè, sappiamo cosa vuol dire, no? L'ospitalità, fratelli, è una dimostrazione di una vera conversione. È una dimostrazione che è avvenuto qualcosa di grande, una vera conversione. Voglio invitarvi a fare una piccola ricerca nel libro degli Atti. Io l'ho sottolineato tutte le volte. Sapete come venivano chiamati i credenti nel libro degli Atti, oltre a essere discepoli, seguaci di Cristo, eccetera? Venivano chiamati una nuova via. Chi perseguitava il giovane Saulo? Perseguitava la via. Andate nel capitolo 9 degli Atti. Lui stava perseguitando quelli che gli dava fastidio è che c'erano delle persone che vivevano in maniera completamente diversa. da prima della conversione. Una nuova via. Allora cosa significa? Significa che stiamo camminando in maniera diversa, completamente diversa rispetto a prima della conversione. Che differenza, è vero? Siamo credenti, grazie Signore, grazie Signore. Una nuova via. Da che parte stavamo camminando? Dove stavamo andando? Come vivevamo? Che concezione avevamo della vita? Una via diversa, nuova, nuova. Non c'era prima. È la via del Signore. È una dimostrazione di una vera conversione. E ve lo voglio far vedere in tre punti. Andiamo nel Libro degli Atti e cominciamo con il capitolo 10, con la conversione di un pagano, Cornelio. Conosciamo la storia, un uomo molto religioso, tutto quello che lui conosceva era quello che aveva imparato dalla religione giudaica. Ed era un uomo sincero, si stava arrampicando verso il Signore. Il Signore, conoscendo la sua sincerità, fa in modo che Pietro gli predichi il Vangelo. Pietro sta predicando, si converte lui, tutta la sua famiglia, vengono battezzati e guardate un po'. Alla fine, nel versetto 48, e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Guardate adesso, fratelli. Allora, essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Guardate in quali termini parlate della ospitalità. Non ha detto, Pietro, ci farebbe piacere averti a casa oggi a pranzo, dai. Vabbè, se proprio non puoi, pazienza, però il mio dovere l'ho fatto, glielo ho detto. Lo pregarono, cioè insistettero. Uno che prega, uno che sta insistendo, dice, no, ti voglio a casa, guarda, per piacere ti voglio a casa. Bellissimo, no, fratelli? Si è convertito, adesso deve venire a casa mia. Capitolo 16 del Libro degli Atti. Sono cose che voi conoscete, però ricordarle non è male, vero? Perché come dicevo l'altra volta, sono le cose che conosciamo, quelle che pratichiamo di meno, perché le conosciamo troppo bene, quindi non andiamo più a guardarle, ma guardiamole, perché la parola di Dio non è mai scaduta, è vero? Non è che dopo qualche anno scade, non ha più nessuna potenza. Capitolo 16 del Libro degli Atti, abbiamo la conversione di Lidia. Versetto 13, versetto 15. Il sabato andammo fuori alla porta, lungo il fiume, dove pensavamo che vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora. Ricordate Tiatiri, eh? Tiatiri. Cosa ci ricorda Tiatiri? Una delle sette chiese dell'Apocalisse. È vero? Tiatiri. E poi dice qui, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo, notate adesso fratelli, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia. Però, se avete da fare, mi sembra che c'è un ristorante un po' più avanti, ha detto Lidia, vero? Perché sai, poi devo fare il letto, devo la casa, si sporca. Ha detto così, no Lidia? Mi rovini la privacy. Insomma, è vero? Entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Fratello, ma vi dice qualcosa? No, lo so, io quando leggo queste cose dico, mamma mia, mi vergogno. Ci ha costretti ad accettare questa donna. Versetto 40, capitolo 16. Paolo e Sila escono dalla prigione e va in casa di Lidia. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli, li confortarono e partirono. Che cosa è successo? Che sta succedendo qui? A Filippi è nata una chiesa. Come è nata questa chiesa? Con una donna. con una donna che ha aperto la casa. Con una donna che non ha guardato se sporcavano i pavimenti, se rompevano qualche gingillo. Paolo esce dalla prigione e cosa trova? Dei fratelli che sono radunati. Allora io mi faccio delle domande e dico, ma se dovessero scrivere di me, cosa direbbero? La chiesa che c'è a casa tua? O direbbero che bei mobili ti sei comprato? Oh, mi dai il nome del negozio, voglio andarci anch'io, voglio andarci. È vero? Noi non possiamo mai dimenticare Maria, la sorella che frequentava Milano San Siro. Maria, ma in casa tua non c'è neanche un soprammobile? Come mai? Frate, è chi ha tempo di pulire i soprammobili? Ore e ore in ginocchio a pregare per la salvezza dei figli, per la salvezza delle nuore. E si sono convertiti tutti. Non avevo un soprammobile. Non ci aveva tempo. Sapete il marito cosa dicevo? Sei un tirchio, sei. Cosa sono 1.000 lire di offerte? Metti i soldi là, signore, che ce ne dobbiamo andare di qua. Lo rimproverava sempre. Sei un tirchio, gli diceva. Poverino, faceva diventare piccola. Quando quella donna è andata col Signore, quella chiesa non è stata più la stessa. Non era un grande predicatore. Era una donna speciale, malata. Ma speciale. Tra poco vi presenterò un libro di una donna che ha cambiato la storia. Molte volte diciamo, cosa posso fare per il Signore? Allora, se non c'è il pulpito non c'è più niente. No, ospitate i fratelli, ospitate le famiglie, ospitate quelli che hanno bisogno. Avete fatto un'opera grande, avete fatto un'opera più grande di una predicazione. Di più predicazione. Sempre capitolo 16 degli Atti, la conversione del carceriere di Filippi. Conoscete anche questa storia? Sapete che questo carceriere si converte e poi guardate cosa succede nel momento in cui si converte. Andiamo dal versetto 29. Al versetto 34, il carceriere, chiesto lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Notate adesso, fratello, ed egli li prese con sé. Quando trovate nella scrittura prendere con sé, è una frase che indica biblicamente qualcuno che ti sta portando consolazione. Barnaba prese con sé Saulo da Tarso. Tutti avevano paura tutti di lui, ma lui lo prese con sé. Gli diede fiducia, lo consolò. Prese con sé, ed egli prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe, subito fu battezzato lui con tutti i suoi, poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Allora aprire la casa non è una dimostrazione di una vera conversione? O no, fratelli? È una dimostrazione di una vera conversione. Il Signore mi ha dato la vita, io sono un ospite su questa terra. E adesso i miei fratelli, la mia famiglia, deve stare a casa mia. Per chi può, per chi, fino a quando sarà possibile, certamente. E lasciatemi trattare un ultimo punto. Come deve essere esercitata, anzi due punti, ma veloce. Come deve essere esercitata l'ospitalità? Lo citiamo a memoria, abbiamo già letto Ebrei capitolo 13, l'autore sacro degli Ebrei parla dell'amore, con amore. Chi entra in casa nostra, fratelli, deve sentirsi a casa sua, si deve sentire in una famiglia. Va bene, ti ospito. Non lo fa nessuno, che devo fare? Fratello, che mangi? Vabbè. Io ho girato molto per le assemblee, potrei parlare a lungo di questo. C'erano quelle che ti trattavano con amore e quelle che lo dovevano fare perché erano costrette a farlo. Con amore. In secondo luogo, potete leggere quando volete Romani capitolo 12, versetto 13 e troverete con premura. L'ospitalità sia fatta con premura. Devi spingere, non vedo l'ora. Con premura. Bellissimo questo. E infine, fratelli, per terminare questo messaggio, poi Dio volendo martedì parleremo dell'ospitalità come ministero dei fratelli conduttori, che dovrebbe avere qualcosa in più rispetto a tutti noi che non siamo conduttori. Chi dobbiamo ospitare? Potremmo dire tutti, certo, ma lasciatemi dire una cosa. Dobbiamo ospitare soprattutto, principalmente, il tempo che abbiamo non è molto, perché una volta i conduttori nella chiesa locale erano a pieno tempo, adesso i nostri conduttori lavorano e hanno poco tempo. Principalmente chi ha bisogno. Non lo volevo leggere, spero che non mi capiate male, però ve lo voglio leggere adesso. Isaia 58, se ricorderete, Paolo ha parlato di questo Isaia 58 un paio di settimane fa, quando ha trattato le brecce che devono essere riparate, vero? Ricordo bene? Delle brecce. Non ero in adunanza, ma ho ascoltato dal sito il messaggio. Era a casa, sì, però ho ascoltato dal sito. E nel capitolo 58, un popolo che stava per andare in cattività perché certe cose non le faceva per il Signore, a un certo punto è scritto dal versetto 6 e parla del digiuno. Sapete, io sono rimasto già dalla prima volta meravigliato del modo in cui la parola di Dio parla del digiuno. Perché per noi il digiuno che cos'è? Beh, uno che non mangia, non beve, c'è digiuno parziale, digiuno totale, eccetera. Una persona che si priva del mangiare, del cibo e dell'acqua. Però il Signore ci sorprende. Guardate, dice nel versetto 6, il digiuno che io gradisco, dal versetto 6, non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Cioè sta parlando di persone che hanno dei problemi, difficoltà. E poi dice, non è forse questo? Che tu divida il pane con chi ha fame. Perché se noi invitiamo le persone e non sono quelli che hanno bisogno, gli stiamo dando un piatto di pasta. Ma ce l'hanno pure a casa, no? O non ce l'hanno? C'è qualcuno qui che manca il piatto di pasta? Oggi a casa abbiamo tutto, no? Con chi ha fame. E poi dice, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi un nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. Notate adesso, potete leggere tutto il resto, allora la tua luce spunterà come l'aurora. La tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Cos'è allora l'ospitalità? È condividere i beni che Dio ci ha affidato ai nostri fratelli che hanno bisogno. Certo, è bello stare anche con i fratelli, è vero? Condividere la comunione fraterna, condividere la bellezza della parola di Dio, ma l'ospitalità biblica è qualcosa di più. È far sentire i nostri fratelli che non sono soli, che hanno una famiglia che il mondo non conosce, perché ognuno pensa per conto proprio. E quando i credenti non ospitano, tengono la casa chiusa. Si stanno comportando come quelle del mondo, perché sono egoisti. Ah, ma io non so cucinare bene. Meglio. La sorella che inviti ti insegna a cucinare. Io spero, fratelli, che da oggi noi possiamo fermarci e possiamo dire a noi stessi, ma io sono una persona ospitale, come sta dicendo la Scrittura. È una grande gioia, fallo con premura, con amore. E se non lo siamo, Dio è un grande perdonatore. Dio ci perdona. E noi possiamo cominciare veramente a usare questo bene, questi beni che Dio ci ha dato, perché il suo nome, non la nostra bravura, il suo nome sia conosciuto, benedetto e glorificato. Vedremo, Dio volendo, la prossima volta, che la casa diventa un mezzo, l'ospitalità, di evangelizzazione. Cosa fanno i grandi imprenditori quando vogliono far firmare un contratto? Fanno le cene di lavoro, no? Si portano la moglie molto bella, parlano, sono tutti carini, dopo fatto, ecco che firmano le cene di lavoro. Perché? Perché al tavola si può parlare, possiamo aprirci, ti posso raccontare quanti problemi ho, ti posso dire quanta gioia Dio mi sta dando. Non priviamoci di questo privilegio. Dio sia benedetto.
Amen. Amen. Allora non citiamo inni, passiamo un breve tempo in preghiera.